Questo weekend, dove appunto per le strade di Torino si vedrà sfilare sabato pomeriggio il consueto ormai da 10 anni Pride istituzionale. È un momento abbastanza caldo dal punto di vista appunto delle questioni del movimento LGBT più mainstream. Dopo l'approvazione del DDL Cirinnà, un po' come dire, da varie parti sfoltito di pezzi molto importanti e comunque insomma in notevole ritardo rispetto alle richieste e alle aspettative della cosiddetta società civile, nella città di Torino in particolare siamo in un momento che elettoralmente ha visto chiudere parte della campagna elettorale della neosindaco Appendino, anche rivolta alla comunità LGBT torinese, anche un po' in continuità con quella che era stata la politica di Fassino di cercare di rendere Torino una città vetrina anche gay friendly. E insomma, Chiara Appendino ci ha speso vari punti della propria campagna elettorale, a partire anche dall'assessorato alle pari opportunità che è stato scelto, insomma, dare a un esponente di quello che era il coordinamento Torino Pride, che è tuttora e che ha organizzato appunto il Pride di sabato. E quindi, insomma, un po' in questo clima di rivendicazioni, festeggiamenti a metà, il coordinamento Torino Pride quest'anno ha deciso di dedicare con l'immagine di copertina dei manifesti che magari qualcuna e qualcuno di voi avreste in giro per Torino, la questione un po' anche alla questione del futuro, della progettualità, eccetera, eccetera. Un festeggiamento comunque in sottotono, visto anche gli insuccessi portati dalla Cirinnà, ma in tutta questa atmosfera direi che ci sono vari motivi per andare a portare contenuti diversi, andare a raccontare una storia un po' diversa che non questo movimento LGBT unificato dalle voci mainstream, e per parlare appunto di quello che sarà uno spezzone critico, una presenza critica dentro e fuori dal corteo del Pride di questo sabato. Abbiamo raggiunto ai telefoni di Radio Breakout Cristian Lochiacono dell'Assemblea Queer Torino, a cui chiederei appunto di raccontare che senso ha e qual è il ragionamento che sta dietro la costruzione di questi variegato spezzone critico. Ciao Cristian.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, tu hai spiegato bene il clima attuale e anche più o meno la progettualità attorno a cui si muove il movimento LGBT ufficiale, mainstream. Noi siamo un'altra roba, facciamo altro. Quindi ci sono diverse soggettività, diverse individualità strane, che non si identificano pienamente o non si identificano affatto in questo percorso che il movimento LGBT sta intraprendendo e intrapreso negli ultimi 20 e 30 anni. Quindi anche la logica del noi siamo il futuro, di questi bambini, della riproduzione, della famiglia, mettiamo su un'altra famiglia che poi in realtà è tanto simile a quella che ci ha oppressi per secoli, non ci stiamo tantissimo bene dentro e vorremmo portare dei contenuti divergenti, non solo critici, ma proprio diversi, divergenti e altri rispetto a quelli che la narrazione ormai ufficiale del movimento LGBT fa. E per questo, intanto, lasciatemi dire due parole sull'Assemblea Queer di Torino. Probabilmente ne avete anche già parlato, però dico quella che è la mia sensazione. Cioè, stiamo esplorando un territorio che in questa città è stato parzialmente lasciato inesplorato, appunto. Non che non ci siano state iniziative di stampo, tra virgolette, eccentrico o queer nel corso degli anni, però noi stiamo cercando di mettere insieme persone anche molto diverse tra di loro, con le loro provenienze, con le loro appartenenze politiche diverse, insieme appunto per affrontare le questioni che hanno a che fare con la sessualità, il genere, tutto quello spettro che si muove intorno alla questione della sessualità e del genere, da una prospettiva intanto non istituzionale, volutamente radicale sul piano politico, diciamo a 360 gradi, e volendo anche un po' non provinciale, cioè noi vorremmo anche collegarci, quando ci riusciremo, con una rete transfemminista e queer italiana e internazionale. Insomma, è una bella cosa che si sta muovendo in questi ultimi mesi a Torino, e io vorrei approfittare della radio per invitare tutte e tutti a seguirci e a mettersi in contatto con noi. Intanto a partire dallo spezzone critico, appunto, al quale noi parteciperemo durante il prossimo Pride, questo sabato. Ci saranno diverse realtà, non solo diverse soggettività. Non abbiamo voluto creare un coordinamento ombra o un coordinamento d'opposizione, perché non crediamo in politiche di tipo lobbistico e non crediamo nelle mediazioni al ribasso. Per cui ciascuno e ciascuna, con appunto le proprie differenze, parteciperà a modo suo a questo spezzone critico, non rappresenterà e non sovradeterminerà nessuno degli altri, e vorremmo evitare appunto, anzi credo che siamo riusciti ad evitare, un compromesso al ribasso tra le diverse realtà che parteciperanno allo spezzone critico.
Riguardo ai contenuti, nel senso riguardo alle questioni che vengono lasciate fuori dalla narrazione del Pride ufficiale, insomma, ci sono, mi viene in mente una questione molto importante che il movimento italiano occidentale in generale si è dato, ovvero un ordine di priorità sui diritti. Sembra che appunto dobbiamo metterci tutti e tutte a lottare in primis per i diritti di qualcuno, che sono le coppie omosessuali monogame che vogliono una famiglia, e poi prima o poi arriverà, come dire, i diritti di tutti gli altri. Questo è uno dei, come dire, delle pecche più grosse, direi, e anche più dolorose dal punto di vista di chi fa parte del movimento, da parte di questo sistema, come dicevi giustamente tu, di tipo lobbistico.
Io parlo in questo caso più da per me, diciamo. Ho sempre interpreto la politica queer come qualcosa che privilegia l'aspetto dell'autodeterminazione, non a discapito della rivendicazione dei diritti, ma sicuramente gli dà una maggiore rilevanza. E quando parliamo di autodeterminazione parliamo di qualcosa che difficilmente e comunque non sempre si può conciliare con un riconoscimento giuridico e con una normalizzazione politica. E quindi qui c'è un terreno enorme che va dal rifiuto del binarismo di genere, dal rifiuto di tutta una serie di presupposti impliciti di tipo razziale, quando non razzista, presupposti impliciti legati alle differenze di benessere, di status economico fra le persone LGBTQ, che vengono sistematicamente cancellati, volendo dare una rappresentazione dei gay, delle lesbiche, delle persone bisessuali e trans, molto più patinata e molto più uniforme di quella che in realtà è. Noi vorremmo portare, diciamo, a galla questo tipo di contraddizione e questa varietà, perché crediamo che queste siano davvero il terreno su cui si muove la politica dell'autodeterminazione.
Sì, assolutamente. Comunque, insomma, questa operazione di, come dire, priorità libertarismo, diciamo, sì, dal punto di vista del, di un certo, di un pezzo molto grosso del movimento, produce comunque dei danni, delle vittime, nel senso che portando avanti i diritti di una o dell'altra categoria, in questo caso di quella più presentabile, ovvero le coppie che più assomigliano alla famiglia tradizionale, è chiaro che vengono lasciate indietro dei pezzi, tra cui anche dei pezzi molto sofferenti, come persone, come per esempio la questione della relazione delle persone trans con il sistema giuridico, che forse sono proprio le persone che più devono avere a che fare con la legge e con i giudici, certo, per poter passare attraverso la propria autodeterminazione, che in quest'ordine di priorità presentabile arrivano comunque sempre dopo e che vengono lasciate in disparte. Quindi anche dal punto di vista strumentale, se a qualcosa, a qualcuno può servire avere dei diritti, sicuramente chi sta soffrendo di più non sembrano essere le coppie, ma come dire, chi ha appunto sulla propria pelle, sul proprio corpo, coi giudici e con i medici deve averci a che fare per forza.
Hai detto benissimo. Io non nego che famiglie, le nuove famiglie, le cosiddette famiglie arcobaleno, eccetera, stiano sperimentando anche delle forme di genitorialità e di affettività diverse e magari anche più liberate e liberanti di quelle che sono state caratteristiche della famiglia eterosessuale patriarcale. Questo è un aspetto, diciamo, di sperimentazione che io non nego. Il punto è che però, come dicevi tu stessa, ci sono sicuramente all'interno del variegato mondo LGBT delle soggettività che hanno direttamente a che fare con un insieme di, con un reticolo di poteri che non sono soltanto quello giuridico, ma per esempio sono anche quello medico, quello medico-psichiatrico, quello psicologico, eccetera, e che rispetto a questo reticolo di poteri spesso hanno grande difficoltà a autodeterminarsi e sono sostanzialmente sotto tutela. E questo rappresenta, nell'epoca dell'individualismo e del liberalismo sbandierato a destra e a manca, quantomeno una macchia, diciamo così, o meglio, forse smaschera questo discorso liberale dell'individuo che si auto determina, perché di fatto poi quando vogliamo veramente autodeterminarci vediamo che ci sono tutta una serie di apparati che si innescano immediatamente e che determinano e che vogliono in realtà insegnarci a determinarci, e quindi il meccanismo salta un po'. Ma poi non ci sono soltanto le persone transessuali che vivono questo tipo di chiamiamolo così fiato sul collo. Anche le soggettività gay e lesbiche sentono sul collo questo fiato normativo, nel senso che ci sono tutta una serie di discorsi politici, anche per esempio legati a una serie di questioni, chiamiamole così, globali, come la guerra, il terrorismo, le politiche securitarie, eccetera, che fanno sì che noi veniamo messi nella condizione di doverci identificare con un Occidente difensore dei diritti, difensore delle persone gay e lesbiche trucidate, uccise dai barbari di turno, proprio perché la paura e il terrore che ci viene infuso fa sì che noi ci avviciniamo sempre di più e ci vogliamo tenere dentro questa cappa protettiva. Anche questo tipo di identificazione nazionalistica, chiamiamola così, o omonazionalistica, noi vorremmo rifiutarla, perché rifiutiamo questa logica della difesa dei valori occidentali.
E insomma, i punti all'ordine da portare sembrano essere tanti, sicuramente ci sarà spazio in questa giornata, ma comunque le soggettività che faranno parte di questa spezzone non si fermeranno chiaramente lì. Rimando solo l'appuntamento pratico per chi volesse unirsi a noi, è il alle 4 questo sabato 9 luglio in Piazza Arbarello, non in, in via San Donato come il Pride istituzionale, ma in Piazza Arbarello con lo spezzone critico per poi attraversare in lungo e largo le strade di Torino.
Posso dire ancora una cosa?
Vai, prego.
Saremo critiche ma non saremo serie, cioè si tratta comunque di un Pride frocio e quindi noi lo interpreteremo frociamente al meglio delle nostre possibilità.